Mi accorgo che sul sedile posteriore c'è un seggiolino per auto con la figlia, che è quindi rimasta chiusa dentro.
Quando guardo questa cicatrice ripenso a quella donna che aveva bisogno. Sono stato felice di darle una mano, anche se non mi ha ringraziato, anche se comunque mi sono fatto male.
Storie di persone che si aiutano tra di loro in una puntata che si intitola With a Little Help from My Friends.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
C'è una specie di regola, una regola non scritta o è diventato un meme, ormai non me lo ricordo più, si confondono molto le cose tra i motti, i modi di dire e i meme sui social. Comunque quella per cui se tu fai del bene ti arriva del bene, se fai del bene a un tot di persone in teoria quel bene dovrebbe tornarti, no? Qualcosa che ha a che fare con il karma. Ecco, oggi non raccontiamo di cose karmiche, non raccontiamo di catene del bene, semplicemente vi raccontiamo storie, come facciamo tutti i giorni, qui a Radio 24 ogni giorno alle 15 in punto oppure all'alba, se ci ascoltate all'alba. Sono storie che arrivano direttamente dagli ascoltatori di questo programma e quindi di questa radio, ovviamente, come la storia di Walter che ci racconta che cosa accade quando un giorno si trova ad aiutare una signora a cui la cui figlia è rimasta chiusa dentro all'auto, perché l'ha chiusa con dentro le chiavi, con dentro la figlia, e l'auto a questo punto non si può aprire. L'aiuta rompendo un finestrino e poi capiremo esattamente di cosa si tratta. Passeremo per la storia di un ragazzo albanese che arriva in Italia ormai 25 anni fa e trova un aiuto da parte del cugino di una persona che è con lui, che va a prenderla in stazione. È una cosa piccola ma che cambierà a tutti gli effetti il suo destino. E poi vi racconteremo un'altra storia, che è la storia di una giovane donna che viene colpita da un lutto molto grave poco prima del suo matrimonio, perché perde il fidanzato che dovrà sposare e decide nonostante tutto di partire per quel viaggio di nozze. Cosa ha a che fare questa storia con l'aiuto reciproco? Beh, lo scopriremo durante il racconto. È una bellissima puntata perché è piena di bellissime storie e si intitola With a Little Help from My Friends. Benvenuti. Era una mattina di circa 13 anni fa. Non ricordo che giorno fosse della settimana, ma sarà stato un martedì o un giovedì mattina, perché erano i giorni in cui il settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Tivoli era aperto al pubblico. Ero appena uscito dagli uffici del comune, i classici giri a vuoto che come geometra devi fare per parlare con quello o quell'altro tecnico del comune, per sollecitare la lavorazione di una pratica o chiedere informazioni in merito all'applicazione di qualche norma, sperando che il tecnico, magari quello bravo, quello che capisce, quel giorno si sia presentato al lavoro. L'edificio del comune si trova nel centro storico, la porta è seminascosta all'interno di un vicolo e uscendo mi accorgo che è iniziato a piovere. Così raggiungo il mio fedele Honda SH300 Sport, apro il bauletto posteriore, estraggo il casco, lo indosso e ripongo la mia borsa, la Messenger Freitag, all'interno del bauletto. Con il casco in testa, in modo da non bagnarmi, estraggo dal minuscolo vano sottosella i pantaloni antipioggia e li indosso. I guanti no, anche se piove non li indosso, mi piace la sensazione di avere le mani libere, li metto solo quando fa veramente freddo. Non piove molto, è una pioggia leggera, ma quanto basta per bagnare i sanpietrini, che già sono lisci di loro, ma con un po' d'acqua è peggio che guidare sulle uova. Parto in direzione del prossimo appuntamento, faccio il giro dell'isolato e la mia attenzione è attirata da una donna bionda, capelli lunghi, che cerca insistentemente di aprire la portiera dell'auto, una Jeep Cherokee nera. Vedo che è in difficoltà e sembra tra l'ansioso e il disperato. Decido quindi di accostare e avvicinarmi, chiedendole se ha bisogno di aiuto. Mi spiega che si era allontanata dall'auto un attimo lasciando le chiavi all'interno e l'auto si è chiusa da sola. Fin qui niente di grave, finché non mi accorgo che sul sedile posteriore c'è un seggiolino per auto con la figlia, che è quindi rimasta chiusa dentro l'auto.
Vedo questa donna che appunto armeggiava fortemente con la portiera e era piuttosto preoccupata. Però la bimba dentro non era particolarmente nervosa o altro, si guardava intorno, però non è che piangeva o... però lei era molto, molto preoccupata, molto agitata, e gli ho fatto qualche domanda per capire se poteva venire qualcuno a darle una mano, magari il marito, il padre, perché la donna aveva più o meno sugli 40 anni più o meno. E appunto mi ha spiegato che essendo, insomma, non essendo di quella zona, erano stranieri, ma vivevano lì in un paese lì vicino, non aveva nessuno che poteva portargli le chiavi.
Nel frattempo mi accorgo che si sono aggiunte un altro paio di persone intorno. Mentre mi giro per vedere chi si è avvicinato, la vedo prendere da terra un San Pietrino e provare 2-3 volte a rompere il vetro piccolo, quello a fianco della portiera posteriore, senza successo. Forse in effetti è l'unico modo per aprire velocemente la portiera dell'auto, penso. E si susseguono una serie di velocissime riflessioni. Se avessi avuto io questa idea e iniziato a rompere il vetro, poi magari me lo farebbero pure ripagare. Ma ha iniziato lei. E quindi è evidente che non riesce a romperlo, devo darle una mano. E infine il pensiero: non posso però lanciare il San Pietrino, rischierei di colpire la bambina seduta sul lato opposto. E così, senza pensarci due volte, mi faccio passare il San Pietrino e, tenendolo nella mano destra, colpisco forte il vetro. Ho la piena consapevolezza che mi sarei fatto del male, ma in quel momento per me non c'era altra scelta, andava fatto. E così rompo il vetro e lo attraverso con tutto il braccio, tenendo il San Pietrino in mano. Apriamo la portiera e finalmente la bimba è nelle braccia della madre. Passa qualche secondo e mi accorgo che dal pollice della mano destra c'è un fiume di sangue. Nel vicolo a fianco c'è l'ufficio di un mio amico agente immobiliare che è uscito anche lui per vedere che cosa sta accadendo. Mi infilo con lui nell'ufficio. Vado al bagno per pulire la mano dal sangue e rendermi conto della profondità del taglio. Cerco di tamponare con della carta assorbente e poi rapidamente esco. Una volta fuori, vedo il San Pietrino, ma la macchina è sparita. La signora con la bambina è andata via, senza nemmeno un grazie. Mi sono sentito un po' come Zero Calcare nella serie Strappare lungo i bordi, quando perde il treno e vabbè, è andata così. Nel frattempo il sangue continua ad uscire. Forse è meglio andare al pronto soccorso, così chiamo un mio amico infermiere all'ospedale di Tivoli per chiedergli una mano. Quindi riprendo lo scooter, raggiungo l'ospedale e vinco 5 punti sul pollice della mano destra. I segni dei punti ovviamente ci sono ancora e ogni volta che li vedo mi ricordo di questo aneddoto. Tornassi indietro lo rifarei, perché fare del bene agli altri, anche agli sconosciuti, vale sempre la pena farlo. E ho continuato poi a farlo. Solo una cosa, quella volta forse sarebbe stato meglio che li indossassi i guanti. Probabilmente il taglio sarebbe stato meno profondo. La Safe and Sound, questo brano dei Capital Cities, anche solo per cominciare ad esplorare come sta Walter e come sta la sua mano. Pronto, ciao Walter, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come
ciao.
Sta la tua mano?
Sta benissimo, regge il telefono in questo momento.
Okay, quindi è una garanzia, tu dici.
Sì, alla senti, grande.
Senti, tu non hai pensato di proteggertela sta mano, di che so, usare il casco per sfondare il vetro? Beh, forse il casco era troppo grosso perché era la parte piccola del finestrino, giusto?
Sì, era la parte piccolina del finestrino. No, ma in quel momento è stata una frazione di secondo. Ci ho pensato nel momento in cui la mano, il San Pietrino si stava infrangendo contro il vetro. In quel momento ho pensato, esatto, ormai era andata, quindi okay. Come non detto.
Senti, ma la bimba dentro era tranquilla o piangeva?
No, non piangeva, no, era tranquilla. Penso che non si era più o meno resa conto di quello che era successo.
Era stato tutto molto veloce, era stata la madre che ovviamente era in panico perché diceva adesso cosa succederà. E succede che arriva uno che si taglia un dito infrangendoti il finestrino.
Sì, esatto, più o meno così. Esatto.
Senti, la signora non l'hai mai più vista, mai più incontrata, neanche la macchina incrociata per strada.
No, era un Cherokee nero, però no, mai più vista. Era di un paese un po' più lontano da dove eravamo in quel momento, mm-hmm. Però no, mai più vista. Ma penso che se la incontro neanche la riconosco comunque.
Senti, ma tu sei andato al pronto soccorso in moto sanguinante?
Sì, sì, con lo scooter, sì, sì, perché mi ero un po' fasciato con qualche Scottex e poi sì, con poi era la mano destra, quindi mentre guidavo sono arrivato all'ospedale, ma che era lì vicino perché è nello stesso paese dove ero, no?
Certo.
Non è lontano.
Tra l'altro tu dici, sottolinei proprio il tipo di modello dello scooter a cui sembra appunto tenessi moltissimo al tuo SH300, hai lo stesso, hai cambiato, hai moto, hai scooter nuovi?
Sì, allora quello ci ho tenuto molto perché l'avevamo comprato insieme con il mio amico con cui lavoravo insieme all'epoca, e quindi l'abbiamo comprato insieme, era il primo mezzo che abbiamo comprato nuovo. Poi dopo più di 90.000 chilometri l'abbiamo venduto.
Wow.
E adesso al posto di quello ho preso una moto da enduro stradale che uso anche adesso, però lo uso adesso per divertimento, viaggi, non tanto più per lavoro, perché per lavoro non mi serve più un mezzo a due ruote.
Che lavoro fa esattamente, Walter?
Io faccio il geometra, uh-huh. Però attualmente non più come libero professionista, ma lo faccio come volontario dall'interno di un ente, quindi ho un po' cambiato la tipologia di lavoro, anche se l'ambiente è più o meno sempre quello dell'edilizia.
Ok, ma quindi però fai un lavoro, non fai solo il volontario?
No, cioè lo faccio come volontario, quindi senza stipendio, come volontario all'interno di questo ente, e lo faccio tutti i giorni. Adesso sono qui in ufficio,
okay.
Ma non ho uno stipendio proprio, insomma, lo facciamo insieme a mia moglie.
Ho capito, però diciamo non mi fai preoccupare, ce l'abbiamo uno stipendio con
no, cioè non mi manca nulla, okay. Quello, vai tranquillo, quello, okay. Non mi manca nulla.
Questa era la cosa più importante. Senti, tu so che corri e ascolti podcast correndo.
Sì, tu mi accompagni sempre quando vado a correre.
Ah, ok, infatti, quindi ascolti i nostri podcast, ottimo.
Sì, i tuoi e anche altri, poi, perché a volte se faccio corse un po' più lunghe il tuo podcast non dura tutto quanto la
mia corsa. Lo so. Quando fai il lungo della domenica c'hai bisogno di robe da tre ore.
Certo, diversi certo, episodi.
Certo.
Sì.
Walter, l'ultima cosa, poi ti ringrazio, ti saluto. Ti è capitato poi nella vita ancora di fare una cosa semplicemente per aiutare qualcun altro senza pensarci, senza preoccuparti? O ti è capitato che ti restituissero questo favore, ad esempio?
Tu è una bella domanda, davvero una bella domanda. Penso di sì. Diciamo, spesso mi capita di fare qualcosa per qualcun altro senza avere nulla in cambio, ma anche molti altri amici o persone che mi vogliono bene fanno lo stesso.
E quindi è vera la regola per cui se semini del bene ti ritorna del bene.
Sì, assolutamente sì. Sì.
Walter, grazie mille della storia e della chiacchierata. In bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo, è stato
un piacere. A presto, anche per noi, anche per me. Ciao.
Ciao.
E ora Agnese Scappini prende la parola e ci racconta qualcosa di più di come ha visto, di cosa ha letto nella storia di Walter.
Beh, la storia di Walter non può non farmi pensare ad una frase a me molto cara, che spesso offro ai miei pazienti, uso nel mio lavoro, ma che offro anche ad amici e persone care con cui interloquisco, ed è: non fare del bene se non si è pronti all'ingratitudine. È una frase di Enzo Ferrari e sono felice di aver scoperto presto, perché credo sia molto importante far governare i nostri comportamenti dalla nostra natura piuttosto che dal riconoscimento degli altri. Vero è che il riconoscimento è poi importante, perché la gratitudine che viene da Grano è una ricompensa spesso molto importante per la nostra anima. Tuttavia, ecco la storia che ci ha raccontato Walter, ma ce lo dimostra, rimane in memoria e possiamo comunque riconoscere la persona che ha svolto quell'azione pur non avendo ricevuto gratitudine nel suo valore anche tempo dopo, perché credo che, come dice spesso una persona a me molto cara, il mondo è tondo e tutto torna, il bene che si fa torna, il male che si fa torna.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how do you
Lui Qui è Joe Cocker che canta With a Little Help from My Friends, ovviamente in una cover dei Beatles, mentre tra poco vi raccontiamo una nuova storia. Prima ringraziamo ancora Agnese Scappini, che è la nostra filosofa di questo mese, che ci racconta il suo punto di vista sulle vostre storie. La prossima storia invece ci arriva da un ascoltatore che è di origine albanese, che è immigrato in Italia quando aveva più o meno 17 anni, come ci racconta lui, e in questa storia che racconta un piccolo pezzo del suo viaggio verso l'Italia, ci racconta anche quanto alla fine una piccola mano da un amico faccia la differenza tra la vita e la morte, tra la felicità e l'infelicità. Lui è Blair Tin. Mi chiamo Blair Tin, ho 42 anni e sono un immigrato albanese in Italia. La mia storia inizia nel settembre del 99. Avevo 17 anni e, come tutti i ragazzi di quell'età, sognavo di venire in Italia per cercare fortuna. Perciò, con il mio migliore amico, decidiamo di partire. Sapevamo che dovevamo passare il mare a bordo di un gommone. Come due incoscienti andiamo a Valona, la sera stessa partiamo. Eravamo in circa 40 persone su un gommone di 8 metri. La prima partenza l'abbiamo fatta intorno al 10 settembre, la data esatta non me la ricordo. Arrivati sulla costa pugliese, ci viene detto di buttarci nel mare ancora prima di essere a riva. Erano le 3 di notte, l'acqua mi arrivava al collo. Era fredda, però al momento non me ne ero nemmeno accorto. Dopo un paio d'ore di cammino, in mezzo agli ulivi, ci dicono di fermarci per riposare. In quel momento sento il freddo e con un segno della mano dico al mio amico che ho freddo e che non riesco a parlare. Partiamo, camminiamo per un'altra ora circa. Arriviamo a un punto dove dei tassisti ci dovrebbero venire a prendere per portarci alla stazione di Bari. Io, con il mio amico e altre 5 persone, saliamo su un minivan senza sedili e dobbiamo stare sdraiati per non farci vedere. Arrivati a un certo punto, l'autista ci dice di scendere perché la stazione è vicina. Scendiamo e partiamo nella direzione indicata dall'autista. Camminiamo per circa un'ora. Arriviamo vicino alla stazione e lì ci ferma la polizia per un controllo dei documenti. Ovviamente la polizia ci porta in questura e la sera stessa ci rimanda in Albania. Il giorno dopo andiamo ad informarci come fare per poter ripartire. La ripartenza avviene intorno al 25 di settembre, 2 settimane dopo. Sempre solita gita, gommone, taxi e finalmente riusciamo ad andare alla stazione ferroviaria, destinazione Firenze. Arriviamo a Bologna intorno alle 15. Non avevo mai visto una stazione ferroviaria con dei sottopassaggi, perciò non siamo riusciti a trovare il binario per prendere il treno per Firenze. Dopo un po' chiamiamo il cugino del mio amico, gli diciamo che non c'è il treno per Firenze. Lui prende il treno e viene a prenderci a Bologna. Da quel giorno sono passati quasi 25 anni. Quel ragazzo 17enne che non conosceva il semaforo giallo, oggi si è sposato, ha un figlio di 14 anni. L'Italia mi ha dato la possibilità di farmi una famiglia, di avere un lavoro e di comprare una piccola casa. I sacrifici fatti sono stati ampiamente ripagati. She's always trying to work it out. Sitting in a parked car. Music on the stereo is blaring out. Shutting out the world. Si intitola Borders, questo brano cantato da Feeders, mentre la storia che ci ha inviato, che vi ho appena raccontato, ce l'ha inviato Blair Tin, che appunto ci ha raccontato qual è stata la sua storia, solo un pezzo della sua storia, il pezzo appunto in gommone da Valona all'Italia e poi in treno per raggiungere una città e una forma nuova di vita. Per chiudere una prima parte di una puntata che si intitola With a Little Help from My Friends, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Il filo che tiene assieme un po' tutte le storie di questa puntata è l'aiuto reciproco, quello che si presta ai propri simili in difficoltà, anche se sono sconosciuti. Una volta, mentre registravamo all'Isola del Giglio un podcast che raccontava la storia della Costa Concordia, l'ex guardiano del faro dell'isola ci disse una enorme verità, ci disse: tutti facciamo aiuto di secondo nome. Cioè, è naturale voltarsi e accorrere se si sente una persona gridare aiuto. La storia che vi raccontiamo ora è quella di Laura Murphy, una giovane donna che ha perso il suo fidanzato poco prima del loro matrimonio e ha deciso di partire comunque per il loro viaggio di nozze, da sola, e ha condiviso il suo viaggio con la comunità di TikTok in cerca di un po' di solidarietà e di consolazione. State con noi. Come decine di sposi in luna di miele prima di lei, Laura Murphy ha documentato i dettagli da sogno del suo viaggio attraverso l'Europa sui social, come ad esempio la serata a teatro per vedere il Fantasma dell'Opera, o un concerto di James Bay, oppure le passeggiate nelle librerie di Londra. Ma le storie di Laura hanno attirato milioni di utenti, soprattutto a causa di ciò che mancava. Laura, 28 anni, è in luna di miele da sola dopo la morte inaspettata del suo fidanzato, sopraggiunta il mese prima della sua data di nozze. La ragazza ha iniziato a documentare il viaggio sul suo account TikTok per elaborare i suoi sentimenti e sperare di entrare in contatto con altre persone che avevano vissuto una perdita simile. Il cosiddetto account del dolore, che quando è stato aperto aveva circa 20 follower, per lo più i suoi amici intimi, aveva anche lo scopo di dare alla ragazza in lutto un motivo per lasciare la sua stanza d'albergo ogni giorno. Ma il suo primo video, con lo username Murphy's Up, è stato visto da più di 3 milioni di persone e circa 40.000 persone hanno iniziato a seguirla. Laura ha trovato una comunità che voleva condividere il suo dolore e che non sapeva che esistesse.
My fiance died the month before our wedding, and now I'm going on our honeymoon alone to see if life is worth living. I've decided to document my journey because grief can be incredibly isolating.
Quando il suo compagno Devon O'Grady è morto all'improvviso di infarto a maggio, Laura ha ricevuto un'ondata di sostegno dalla sua famiglia e da quella del suo fidanzato, ma si è comunque sentita sola nel suo dolore. Mi sono sentita isolata perché non conoscevo nessuno della mia età che avesse perso un compagno. Avevo bisogno di trovare persone che potessero capire, perché volevo sapere come poter andare avanti. Mentre era ancora a casa a Corner Brook, una piccola cittadina di Terranova, Laura si è imbattuta online in alcuni giovani che avevano vissuto una perdita come la sua. Ha trovato interessante il fatto che alcuni di loro avessero fatto da soli dei viaggi che avevano prenotato con i loro partner. Ecco, a quel punto, dice, ho finalmente sentito il bisogno di allontanarmi dalla mia città natale e dalla nostra casa. Ero rimasta seduta lì per mesi senza sapere cosa fare di me stessa. E così ha deciso di partire per scoprire se la vita valesse la pena di essere vissuta dopo una perdita del genere. Attraverso i suoi video ha trovato conforto nella gentilezza di sconosciuti online che si sono immedesimati nella sua perdita. Ho deciso di documentare il mio viaggio perché il dolore può essere tremendamente isolante, ha detto nel suo primo TikTok, su un montaggio del suo primo giorno in città. Forse riuscirò a mettermi in contatto anche con altre persone che hanno vissuto qualcosa di simile. I video di Laura sono generalmente senza filtri, con scene scarsamente illuminate. Le narrazioni, simili a quelle di un diario, sono strazianti, edificanti e venate di umorismo allo stesso tempo, mentre fa una sintesi di come si è sentita in vari momenti della sua giornata. Il dolore, dice, non è lineare, notando come sia in grado di divertirsi in un momento e di piangere in quello successivo. Understand. Laura ha incontrato Devon nel 2021 a St. John's, Terranova, in Canada. Stava facendo un colloquio per un posto di lavoro presso uno studio legale dove lui già lavorava. A causa di un guasto dell'ascensore, ha salito 12 rampe di scale per raggiungere l'ufficio, solo per scoprire di essere rimasta intrappolata nella tromba delle scale e che il telefono, nel suo zaino, aveva la batteria scarica. Devon ha sentito bussare alla porta ed è andato a salvarla. Qualche tempo dopo si sono confessati che in quel momento lui l'aveva soprannominata la ragazza con lo zaino e lei il ragazzo carino. Laura è stata assunta e i due hanno stretto amicizia fino a quando alla fine lui le ha chiesto di uscire. Il loro primo appuntamento è stato a Cape Spear, il punto più orientale del Nord America. Hanno guardato insieme il sole sorgere sull'Oceano Atlantico. Devon aveva pianificato di chiederle di sposarlo durante una vacanza in Arizona che avevano in programma per marzo nel 2023, ma non vedeva l'ora di attraversare il confine per farlo, ha detto Laura. Alla fine Devon le ha fatto la proposta mentre erano ancora in un hotel all'aeroporto di Toronto. Hanno organizzato il matrimonio per giugno, avevano prenotato i biglietti per una luna di miele in Inghilterra ad agosto e poi avevano pianificato di improvvisare e di viaggiare più lontano. La morte di Devon a maggio fa ancora molto male. L'infarto lo ha colpito mentre erano entrambi al lavoro. I loro due uffici erano uno di fronte all'altro. Non entrerò nei dettagli perché è davvero traumatico per me, racconta lei. Ero lì per tutto il tempo. Murphy non aveva mai viaggiato da sola prima della luna di miele. Gli amici l'hanno definita coraggiosa per essersi avventurata da sola, ma ha detto che è semplicemente disposta a provare qualsiasi cosa che possa dare un senso alla sua vita. È molto insolito per me viaggiare da sola, dice. Lo è ancora di più documentarlo per il mondo. Prima di questo, pensavo di essere una persona molto riservata.
Day one of my solo honeymoon, and this is what I got up to. I drank this very yummy latte while I waited for my room to be ready. Then checked into my room at 2 p.m.
La sua migliore amica da 25 anni, Rebecca Dawson, concorda sul fatto che la decisione di Laura di viaggiare da sola e di fare dei TikTok pieni di umorismo amaro sia inaspettata. In uno, la giovane scherza sul fatto di avere bisogno di un bel pianto tra i pasti. In un altro video, scherza sul fatto di avere bisogno di trovare lavoro dopo aver speso circa $20 per un cocktail martini. Sono sorpresa, dice, da quanto sia divertente nei video, ma mi rendo conto che questo approccio aiuti le persone a relazionarsi con lei ed in fondo è tutto ciò che lei cerca. Nei commenti sotto ai suoi video, persone da tutto il mondo hanno condiviso le loro esperienze di perdita, offrendosi di passare del tempo con lei e definendola una fonte di ispirazione. «Ciao, sono una giovane vedova», ha commentato una follower. «Puoi assolutamente farcela e vale assolutamente la pena di vivere». «Ho fatto la stessa cosa a Bali, dopo la scomparsa del mio fidanzato», ha scritto un'altra. «Sarà un'esperienza così curativa che un giorno sarei profondamente grata di averla fatta». Mentre Laura era a Londra, ha incontrato un'altra donna che stava vivendo una perdita simile e ha trovato confortante poter parlare con qualcuno che la capisse davvero. «Ricevere messaggi da così tante persone in situazioni simili mi ha spezzato il cuore», ha detto Laura. «So quanto sia stato doloroso e straziante per me e per tutta la sua famiglia, ma in un altro senso è anche confortante, perché sai di non essere sola».
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh,
si intitola People Help the People, cioè la gente aiuta la gente, questo pezzo di Birdie. Invece la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Washington Post in un pezzo che si intitola «Ha fatto una luna di miele da sola dopo la morte del suo fidanzato e ha trovato una comunità». Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale. Andiamo in montagna, in Ecuador, con la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la storia della nostra ascoltatrice Silvana. Siamo in Ecuador, siamo nel 1989. Lei è una giovane lavoratrice universitaria in Ecuador e un giorno insieme a ai suoi due amici Silvio e Fabio decide di scalare un vulcano. È il quinto vulcano più alto attivo del mondo, si chiama Sangay. A quel punto loro incontrano una persona del posto, si chiama Roberto, che decide di viaggiare con loro, li accompagna in questa salita, però lui vuole arrivare in cima al Sangay, che è una cosa che nessun indigeno ha mai fatto prima. Ecco, ormai è tutto pronto, il gruppo si trova al campo base e stanno per affrontare l'ultimo giorno. Ripartiamo da qui. È arrivato il giorno dell'ultima salita, della conquista della cima del vulcano Taita Sangay. Se il tempo è bello, insieme a Silvio, Paolo e al nostro portatore Roberto, partiremo all'alba. Io sono molto emozionata, ma anche un po' preoccupata.
La sera prima della salita Silvio ci dice: se domani c'è bello partiamo, se fa brutto ovviamente ci fermiamo. Non avevamo idea di che tempo ci sarebbe stato il giorno dopo e io non sapevo cosa sperare, perché da un lato avevo tanta voglia di salire, quindi speravo che facesse bello, dall'altra ero un po' spaventata all'idea di questa salita e della fatica che sarebbe stata richiesta, e avevo sinceramente anche paura di non farcela. Una parte di me sperava che facesse brutto, ero un po' combattuta, diciamo, nelle mie speranze.
Durante la notte sento picchiettare incessantemente sulla tenda e quando intravedo le prime luci dell'alba mi rannicchio nel sacco a pelo per continuare a dormire.
Di notte sentivo continuamente picchiettare sulla tenda e pensavo: beh, si vede che sta piovendo, domattina dormo. E niente, pensavo che stesse piovendo.
Silvia invece mi chiama, mi dice di prepararmi. Io sono un po' stupita, gli dico che ha piovuto per tutta la notte, che sta ancora piovendo e che quindi non mi sembra il caso di partire. Ma lui mi dice che il tempo è bello e che dobbiamo muoverci subito perché abbiamo molta strada da fare. Quando gli dico che ho sentito la pioggia sul tetto della tenda, si mette a ridere, mi dice che quella che ho sentito non era pioggia.
La mattina Silvio mi sveglia all'alba e mi dice: dai, pronti, dobbiamo partire. E io dico: ma scusa, ha piovuto tutta la notte, sta piovendo ancora, sento ancora picchiettare sulla tenda, no, stiamo qua a dormire. E lui mi dice: no, guarda che non sta piovendo, non è pioggia. È cenere. Cenere della lava del vulcano. Devo dire che questa cosa mi ha fatto una certa impressione, per cui sono uscita dalla tenda e mi sono accorta effettivamente che non stava piovendo e ho visto che la tenda era completamente ricoperta di una polvere grigia che era la lava del vulcano che era scesa durante la notte.
Mi preparo in fretta e verso le 6:30 siamo pronti a partire. Lasciamo le tende e un po' di viveri al campo base, ma decidiamo di portarci dietro i sacchi a pelo in caso di emergenza.
Il campo base è a 3600 metri e la cima del vulcano sono 5230, per cui avevamo ancora 1600 metri di dislivello da fare e un percorso anche abbastanza lungo, perché in quel momento il campo base era sotto alla bocca più attiva del vulcano. La più alta era un po' spostata, per cui non solo dovevamo fare questo dislivello, ma dovevamo anche spostarci per arrivare sotto alla bocca della cima principale. Pensavo pensavamo di fare in giornata questi 1600 metri e poi di ridiscendere. Sapevamo che sarebbe stata una giornata impegnativa, la più impegnativa della spedizione, però contavamo di rientrare al campo base per la sera. Silvio ci ha detto: portiamo comunque i sacchi a pelo. Io ero anche un po' scocciata perché pensavo: ma no, sto peso inutile, già che dobbiamo salire, far tutta sta strada, anche i sacchi a pelo ci dobbiamo portare. Però se la guida dice così, si fa così.
L'inizio della salita non è molto rassicurante. Ci avventuriamo lungo una lingua di lava solidificata che solo pochi anni prima ha spazzato via il campo base precedente, a circa mezz'ora di cammino dal campo base attuale. Poi incontriamo una lapide lasciata in ricordo di una spedizione inglese recentemente travolta da un'eruzione durante la salita.
Ecco, lì ho cominciato a capire che insomma forse era meno tranquilla di quello che io mi immaginavo come cosa. Cioè, io la immaginavo impegnativa da un punto di vista fisico, ma sinceramente non avevo calcolato che potessero esserci anche dei rischi. Poi quando abbiamo iniziato a salire ci siamo resi conto di quanti lapilli scendessero, di quanti sassi buttati fuori da queste eruzioni o mossi da queste eruzioni scendevano. Ecco lì ho capito che bisognava veramente stare un po' attenti. Infatti alla mia mamma questa storia non l'ho raccontata per 10 anni, gliel'ho detto 10 anni dopo che ero andata lì, perché secondo me sarebbe venuto un infarto.
A mano che saliamo, la pioggia di cenere e lapilli diventa sempre più fitta. Abbiamo tutti il casco, ma non sempre basta a proteggerci. Silvio viene colpito a una gamba da un sasso, ma per fortuna non è niente di grave.
Le pendici del vulcano erano un po' ad alti e bassi, no? C'erano delle zone dove si incanalava il terreno e poi anche dei colmi laterali che correvano lungo le pendici. Quando uscivano tutti questi sassi, si incanalavano nelle parti, diciamo, concave del vulcano, nelle valli laterali. Noi dovevamo cercare di non trovarci nella valle laterale quando arrivava questa grandinata, questo scroscio di sassi. Appena sentivamo che c'era un boato, correvamo verso il colmo successivo, ci mettevamo sopra il colmo, possibilmente sotto a qualche masso più grosso che ci riparasse, e aspettavamo di vedere che scendesse questa valanga di sassi. Poi quando era passata ricominciavamo a salire, a girare intorno a questo vulcano, perché dovevamo girarci intorno per arrivare appunto sotto alla bocca più alta.
Chiudiamo con la versione originale dei Beatles, With a Little Help from My Friends, una puntata che si intitola esattamente così. Io ringrazio molto Silvana che ci permette di raccontare la sua storia, ringrazio Federico Bernocchi che la costruisce per noi, ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni che fanno tutto il resto della redazione e rendono questo programma quello che è. Io ringrazio voi ovviamente che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione, linea al GR, ci sentiamo domani. Puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!